Venice Classic Podcast, www.veniceclassicradio.eu.
Nel centro storico di Venezia i danni sono incalcolabili. A Murano si sono avute ondate alte fino a 4 metri, ma la Mocco, per la seconda volta nella sua storia millenaria, è stata completamente sommersa dall'acqua. Ovunque si lavora senza sosta per ripristinare gli argini protettivi, soprattutto a Pellestrina e a San Pietro in Volta, dove la mareggiata ha sfondato gli storici murazzi della Serenissima e le dighe protettive. Da Pellestrina sono state evacuate 3.000 persone.
Acqua Granda. Ricordando l'alluvione veneziana del 1966, aspettando l'opera di Filippo Perocco al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Con il cantante lirico Andrea Mastroni, a cura di Massimo Lombardi. Riascoltando il suono del vento e dell'acqua, si riesce a sentire sulla pelle il senso della desolazione che provocò la terribile alluvione di Venezia nel 1966. Il 4 novembre si verificò la più elevata acqua alta mai registrata da quando iniziarono le rilevazioni di questo fenomeno. Proprio il 4 novembre, al Gran Teatro La Fenice di Venezia, andrà in scena Acqua Granda, opera composta da Filippo Perocco, tratta dal libro Acqua Granda, il romanzo dell'alluvione, scritto da Roberto Bianchin. Fortunato, uno dei protagonisti, sarà interpretato dal cantante lirico Andrea Mastroni, nato a Milano, ma di profonde radici veneziane, che egli stesso tiene particolarmente a sottolineare.
La mia famiglia, da parte di padre, è originaria dell'isola di Venezia, per cui direi che io sento molto forte appunto questa appartenenza, un po' per tutto quel che riguarda anche evidentemente il discorso legato all'amore per l'arte, per il bello, che insomma è un po' tipico a Venezia, direi. E credo che io sottolineo sempre con grande fervore questa appartenenza, anche proprio il mio carattere, perché credo di avere un carattere molto legato a questa città, determinato, deciso, molto forte, credo che il veneziano sia un po' questo in generale. Io sono nato a Milano, effettivamente sì, a parte la mia famiglia milanese, però ripeto, tutto ciò che rimanda sempre a Venezia a me è sempre molto caro e molto vicino, per cui poi nello specifico appunto il riferimento a Venezia, al Teatro La Fenice in particolare, è sempre gradito, perché non sono tornato molte volte in questo teatro a cantare, ma quando mi capita appunto sono sempre molto felice di ritornarci, perché tornare nella mia terra, nella terra delle mie origini, è sempre molto speciale e di conseguenza lo accetto sempre con grande piacere.
Le sue radici veneziane sono certamente importanti in riferimento all'opera Acqua Granda, che vuole ricordare l'alluvione del 1966 a Venezia. Quale memoria le hanno tramandato i suoi familiari? Che cosa ricorda delle loro parole?
Io ricordo ovviamente sempre da racconti di nonni, soprattutto dai miei nonni veneti, veneziani in questo caso, ti racconto appunto di questa Acqua Granda che venne vissuta in prima persona da due miei zii, che ormai sono scomparsi, che lavoravano appunto a Pellestrina, e guarda caso Acqua Granda racconta proprio dell'isola di Pellestrina, di conseguenza questa tragedia appunto che in abisso all'isola, per cui la lingua di terra, e loro si salvarono salendo sul tetto di una casa e aspettando che appunto la mareggiata poi scendesse per potersi poi salvare, poter scappare e ritornare appunto al nido. Senz'altro quello che ricordo, insomma, dai racconti dei nonni quando si è piccoli, si cresce sempre un po' con questi pensieri, anche queste fantasie sopra ciò che avrebbero potuto pensare, provare in una situazione di questo genere, appunto i parenti di cui si racconta. Quindi senz'altro io sono molto legato a questa Acqua Granda, ragioni davvero familiari, direi.
Mi ha colpito in particolare la vicenda che ci raccontava dei suoi zii, perché mi sembra molto vicina alla vicenda di Fortunato, il protagonista che lei interpreta in Acqua Granda. Che mistero facevano i suoi zii?
I miei zii erano esattamente dei pescatori.
Come Fortunato. E questa è una coincidenza incredibile, pensandoci.
Molto, è decisamente particolare, certo. Fortunato è appunto un pescatore. fortunate senane che osservano tutta la mareggiata e di conseguenza da esperto pescatore fortunato a dire che questa volta non sarà così come le altre volte, perché il vento soffia in maniera strana e senz'altro una tragedia potrebbe essere appunto alle porte, perché qualcosa di strano sta per accadere. Curiosamente c'è una strana coincidenza, una strana correlazione tra ciò che facevano proprio i miei zii e questo personaggio, non le posso nascondere evidentemente. Un grande brivido, una grande emozione nel leggere di presto che e leggere chiaramente questo articolo la prima volta appunto mi sia stato inviato dal Castello della Fenice. E ho ripensato ovviamente a tutti questi racconti, questi pensieri, queste immagini che appunto ancora impresse nella memoria dai racconti appunto dei nonni.
Il 4 novembre al Teatro La Fenice di Venezia si terrà la prima di Acqua Granda, opera di Filippo Perocco che inaugurerà la stagione del Gran Teatro La Fenice di Venezia. E stiamo parlando con Andrea Mastroni al telefono con noi e che sarà uno dei principali interpreti. Stiamo parlando di Fortunato Pescatore, che apre un po' la vicenda, il pescatore il più esperto forse, che quindi sa leggere nei segni della natura l'imminente vicenda, l'imminente tragedia che sta per consumarsi a Venezia e che poi tra l'altro alla fine è proprio lo stesso che annuncerà la conclusione della tragedia, sempre leggendo nei segni della natura saprà dare un messaggio così di speranza perché si sta concludendo questa alluvione. E quindi è molto importante questo personaggio all'interno della vicenda, diciamo che apre e chiude l'opera Acqua Granda.
Certo, certamente. Lui apre appena dopo il prologo, ricordo con la parentesi ma doverosa, che il prologo e alcuni altri numeri in generale dell'opera saranno appunto cantati dal coro, che in questo caso rappresenta la voce della laguna, quindi molto singolare questo riferimento, perché noi siamo esattamente, abbiamo il coro, lo avremo sia sulla destra sia sulla sinistra, in maniera quasi incombente, questa è la laguna che commenta, che mormora, quasi a modo di tragedia greca, insomma, il coro che commenta, che racconta, che contestualizza la vicenda. Dopo il prologo appunto Fortunato avrà questa lunga scena con Nane, un altro pescatore dell'isola di Pellestrina, la cresce e la cala, è un continuo rincorrersi su questo tema, la cresce o la cala, Fortunato continua a ribadire che la cresce, ma in tutto questo ovviamente all'interno di questo fenomeno naturale che sta per scatenarsi e che lui non capisce, non comprende ma che avverte, ci stagliano tutta una serie di vicende umane personali come in qualunque paese, città, realtà, epoca potrebbero accadere, ovvero una piccola lite tra padre e figlio, tra lui ed Ernesto, suo figlio, lì che appunto la sposa di Ernesto interviene per separarli, passa per caso di lì il farmacista dell'isola di Pellestrina, che è anche meteorologo, insomma ci sono tutta una serie di incontri umani in questo momento che fanno anche un po' da intermittenza con quello che è effettivamente poi la tragedia che sta incombendo, fino a che alla quinta scena noi effettivamente abbiamo il momento in cui inizia la mareggiata che continua a salire e l'acqua inizia a prendere piede appunto sull'isola. Devo dire la verità che è molto curiosa questa vicenda, è molto forte, perché questo piccolo nucleo di uomini, di persone, di esseri umani vengono assolutamente accomunati, benché fino a qualche minuto prima in realtà ci sia lo svolgimento normale di qualunque vita umana, per cui i litigi, le sofferenze, le gioie, lo scherzo, eccetera, tutto questo viene in qualche maniera livellato dal fatto che il movimento sia tutti insieme in una tragedia che sta per consumarsi probabilmente. Lo si vedrà poi evidentemente anche nella regione di Chelesto. Lui fisicamente ci farà vivere questa idea dell'acqua, dell'acqua alta, saremo nell'acqua a cantare. So da Repubblica appunto che è stato pubblicato un video appunto che ha contestualizzato insomma questo palcoscenico inondato d'acqua della Fenice e con la pioggia evidentemente, quindi saremo fisicamente nell'acqua a vivere questa atmosfera forte evidentemente, per me evidentemente proprio forte, e posso garantire che quando alla fine loro verranno riscattati, comunque si salveranno da questa tragedia, e quando loro non sarà più rimasto se non una piccola porzione di casa, che probabilmente di da poco sarebbe stata in ogni caso sommersa, chissà quale avrebbe potuto essere il finale di quest'opera. Loro si salvano, tante altre persone non ce l'hanno fatta, sappiamo,
certo,
no? Non
certo.
Molte, ma in ogni caso questa è senz'altro una storia molto interessante, perché avvicina l'essere umano e fa vedere come l'essere umano può diventare simile, fratello, unito all'altro essere umano che gli è di fianco, col quale magari prima stava discutendo, si stava arrabbiando, stava gioendo. C'è una grande vicinanza agli esseri umani, ecco, questo è quello che, devo dire la verità, mi ha certamente colpito all'interno di quest'opera e all'interno di questo personaggio che è fortunato, appunto, perché in qualche maniera lui, un po' come si vuole del basso nelle opere, nella tradizione del melodramma in generale, il basso ha sempre avuto la voce dell'uomo anziano, dell'uomo saggio, del sacerdote oppure addirittura del profeta. È strano perché questa invocazione, questo duetto iniziale, la Crescia e la Cala, è famoso di profetico, perché Fortunato effettivamente ha questa capacità di leggere nei segni della natura, lei diceva prima, e di intravedere in questa quello che sarebbe potuto succedere, il Papa in qualche maniera. Quindi devo dire, sì, lui alla fine concluderà con questo torniamo a vivere, torniamo a festeggiare, torniamo a vivere un'altra volta, lui dice, no? Mentre gli altri rispondono con lui. In realtà si noterà essere un finale molto, molto amaro, perché loro sono vivi ma hanno perso tutto. È interessante perché l'intelletto e comunque quest'opera mettono in grande evidenza quello che è effettivamente l'essere umano a nudo, con la sua vicinanza, con il suo umano conforto, con la sua realtà e anche con la sua tragedia, della tragedia, quindi insomma.
Ascoltando le sue parole mi sembra di capire che Acqua Granda descrive bene proprio la quotidianità delle persone che viene letteralmente invasa da un evento naturale più grande dell'uomo, insomma. Ci ha descritto il coro che impersona la laguna e se è possibile descriverlo a parole, come la musica invece segue questa vicenda?
Il linguaggio di Filippo Procco, questo compositore, è molto interessante nella nuova generazione. Inoltre è stato emozionante poter lavorare finalmente, perché penso questo sia possibile, perché soprattutto nel mio repertorio canto molto 700, 800, quindi sta parlando di tutti i compositori evidentemente, non ho più in vita. Lavorare con un compositore al fianco e chiedere direttamente a lui le intenzioni rivela moltissimi aspetti, moltissime intenzioni che contrariamente evidentemente non possono immaginare. Quello che posso dire è che a livello musicale, strettamente musicale, Perocco ha contestualizzato, e lui stesso lo dice in più occasioni, con i rumori, con gli effetti onomatopeici delle parole, per descrivere delle situazioni. Un'alluvione significa rumori di mareggiate, di detriti, di alluvione significa qualcosa che viene sommerso, qualcosa che galleggia, qualcosa che la stessa che infuria, no? Tutti questi sono rumori, sono contestualizzazioni sonore che all'interno di quest'opera ci sono, esistono e saranno molto, molto, molto insistenti e molto insinuanti fino davvero alla fine. Vedo solo questa cosa, il finale invece, dopo tanta dissonanza, dopo tanto contrasto di suoni, ci saranno molti anche, come definirli, effetti sonori estremamente sgradevoli, aspri, il suono è tendenzialmente molto aspro di quest'opera, descrive appieno quello che è effettivamente la situazione che questi personaggi vivono. L'ultimo numero, che è appunto il coro finale, invece è una specie di danza, una specie di canto popolare, invece estremamente rilassato, ma sempre poi con tutto sommato le menti di battute, e questo è anche molto interessante e anche artisticamente parlando molto affascinante, i rumori si risentiranno lo stesso, quasi a dire che effettivamente la natura ci sovrasta, poi stiamo parlando di giorni in cui sappiamo bene che cosa la natura può togliere e può dare, siamo ai terremoti appunto che stanno accadendo. Quindi devo dire, senz'altro musicalmente è un'opera molto, molto nera, molto ricca di tantissime esperienze sonore contemporanee, soprattutto perché non dimentichiamoci che è un'opera che è piena di effetti elettronici, di effetti strumentali estremamente ardui, proprio per contestualizzare, dicevo, la situazione. Però ha proprio definito questo, quest'opera deve essere piena di detriti. Il detrito appunto ciò che rimane di un'alluvione in qualche maniera.
Secondo lei qual è il momento più toccante di Acqua Granda, anche magari riferendosi a Fortunato, il personaggio che lei interpreta?
Il momento più toccante è certamente il momento in cui la tragedia sembra non lasciare campo ai personaggi. Loro diventano una specie di grande famiglia, eppure loro non sono tutti familiari. Ernesto è il figlio di Fortunato, Lilli è la moglie di Ernesto, Leda è una donna, appunto, un'amica di Lilli, è una donna molto bella. quella del Belliso, insomma, di Pellestrina, che passava appunto per le parti, e si è fermato in quella casa per cercare di salvarsi dalla vicenda, no? Chester, questa specie di commilitone, insomma, di generale, di maresciallo, viene detto, Luciano, il meteorologo, insomma, sta parlando di tanti generi umani tutti insieme, tutti diversi. Il momento in cui, devo dire la verità, io provo molta emozione sul palcoscenico, soltanto quando loro rimangono tutti insieme su questo tavolo, che sarà l'unico baluardo che verrà offerto loro appunto per cercare di salvarsi. È molto toccante, ad esempio, il dialogo tra Fortunato ed Ernesto, quando Ernesto continua a insistere a chiedere al padre perché non si sente più nessuno, perché non, nessuno più risponde, senti che silenzio c'è fuori, è già novembre. Ci sono tanti momenti in cui lui cerca di richiamare l'attenzione di Fortunato e lui è molto scosso da questo. Infatti quando Ernesto chiede a un bellissimo duetto toccante nella scena decima della Diaquadranda, dove Ernesto dice ma se crescerà l'acqua moriremo tutti? E lui deve ammettere evidentemente questa cosa. La frase secondo me più interessante che viene data, che a me fa sempre rabbrividire, sarà proprio il meteorologo Luciano, che dirà e anch'io amici con voi brinderò e faremo un brindisi fingendoci felici. Questo è il momento più toccante, secondo me, in assoluto, perché è l'unico personaggio che riesce a descrivere forse da fuori e che Fortunato è già consapevole, vede già oltre e vede già la fine, senz'altro. Quindi il profeta è tutto per tutto, la figura del vecchio saggio in qualche maniera. Luciano invece commenta tutti questi stati d'animo e lui dice sono tutti come uccelli infreddoliti sopra le altane, perché sempre la natura o uccide o rassicura, dice cioè, questo, sempre nella scena. Quindi le dico, peraltro ci sono momenti di teatro, di musica estremamente rivoluzionari per quel che riguarda la melodia, perché sono molto poco frequenti in questa musica, in quest'opera, le melodie similari evidentemente, ma è sempre tutto un grandissimo e lungo dialogo. Faccio eccezione forse per il soprano, a cui però corrisponde questa scena terza molto agile, molto acuta, che potrebbe assomigliare ad un'aria. Generalmente tutti i personaggi non hanno arie vere e proprie, hanno momenti e dialoghi musicali un po' vagariamente, un po' alla vaghera, insomma, potrei definirli così.
Le sue parole ci fanno capire che questa opera, Acqua Grande, è sicuramente un'opera particolare da interpretare, specialmente per lei, per le sue origini veneziane, ma anche perché questa alluvione ha toccato proprio da vicino la sua famiglia. Lei ha interpretato tanti personaggi di tante opere in tanti contesti molto importanti. Lo stato d'animo che la sta accompagnando in vista della prima al Teatro La Fenice di Venezia è lo stesso delle altre volte oppure sente qualcosa di diverso?
Io sono oramai 14 anni che canto il palcoscenico e ho la fortuna di aver cantato davvero nei più grandi teatri del mondo. Ogni volta comunque, ogni prima, in questo caso si parla di prima, quindi inaugurazione della stagione, ma anche prima esecuzione assoluta mondiale di quest'opera. E ovvio che questo mi crea una grandissima emozione, perché c'è sempre, soprattutto quando si parla di un'opera che è eseguita per la prima volta, la cura e il lavoro che ci deve essere devono essere talmente elevati, perché ciò che si è lavorato e che si è potuto esprimere attraverso questo linguaggio davvero innovativo di Perocco venga davvero restituito almeno al pubblico veneziano. Devo dire una scelta anche coraggiosa, perché il Teatro della Fenice ha commissionato quest'opera per una terza di stagione ed un'opera estremamente contemporanea, con tutto ciò che è anche il teatro contemporaneo. Pertanto io devo dire la verità, non vedo l'ora di poter cantare la sera del 4 di novembre, perché ci sono tanti motivi in più. Io ho cercato davvero di esserci in questa situazione, perché infatti appunto avessi già un'agenda estremamente piena di impegni, dovevo esserci, Venezia mi stava chiamando, quindi era impossibile rinunciare, insomma, quindi senz'altro sarà una serata speciale per me.
È stato emozionante ascoltarla in questa intervista, sono sicuro che lo sarà molto di più il 4 novembre assistendo ad Acqua Grande. Ricordo, opera scritta dal compositore Filippo Perocco e che sarà interpretato anche da Andrea Mastroni, che è stato al telefono con noi a Venice Classic Radio e che ringraziamo per la sua disponibilità e per averci parlato di questa importante opera che vedremo sul palcoscenico del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Grazie per essere stato qui da noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Thank you.
Venice Classic Podcast. Puoi scaricare altri programmi sul sito www.veniceclassicradio.eu.